E dunque, vi dicevo, abbiamo già con noi il nostro ospite. Come vi avevo preannunciato, si tratta di un flautista fortemente specializzato nel repertorio antico su strumenti originali e dunque abbiamo già assaggiato parte del brano che andremo a scoprire oggi insieme a Marco Brolli. Marco, buongiorno, ben trovato a Rete2.
Buongiorno, buongiorno.
Marco, allora, tu sei abbastanza di casa qui alla nostra radio perché suoni, diciamo, il traversiere in vari strumenti, insomma, dell'epoca con vari ensemble, tra cui la risonanza, il giardino armonico, ma anche i nostri barocchisti. Dunque, sei abituato al nostro luogo.
Sì, è vero, effettivamente.
Sei spesso ospite qui a Lugano. Dunque, è un piacere per me averti qui. Sai che il nostro ospite del martedì ci porta una scelta musicale, una, diciamo, la chiamiamo folgorazione musicale, un brano particolarmente significativo nella propria esperienza di musicisti, ma non necessariamente. E dunque abbiamo già in parte aperto un po' la finestra sonora sul brano di cui ci vuoi raccontare e lascio a te dunque svelare questo mistero.
Beh, dunque, il brano misterioso, tra virgolette, di cui stiamo parlando è uno dei capisaldi della letteratura per flauto solo del periodo barocco e in generale del repertorio per flauto solo, che è la partita, numero di catalogo di Bach 1013 di Johann Sebastian Bach, appunto. È un brano molto importante. Un brano che, per esempio, personalmente, per me ha un valore anche particolare perché è stato uno dei primi spartiti che ho comprato in assoluto nella mia vita. Mi ricordo che ero studente ancora, ero andato a un negozio di cordi, si parla di tanti anni fa, e mi feci consigliare dall'impiegato, il quale mi disse: "Bene, ma se vuoi dei brani per flauto solo, avevo comprato questo e Syrinx di Debussy", per dire come ero partito già, forse con
Era
brani un po'
partito alla
troppo,
grande.
esatto, un po' troppo impegnativi per l'epoca, però insomma è stato un brano, diciamo, che mi ha accompagnato, quindi l'ho tenuto un po' lì come cassetto della memoria. Ed è un brano, appunto, che si studia normalmente nel repertorio del flauto cosiddetto moderno, cioè il flauto con chiavi, quello che si usa in orchestra, per capirci, e lo si approfondisce ovviamente nel momento in cui si passa a studiare sugli strumenti originali, sulle copie di flauti dell'epoca. Ovviamente, in entrambi i casi, l'affrontare l'approccio, diciamo, a questo pezzo non è molto facile, perché il tipo di scrittura non è propriamente idiomatica, non è molto flautistica. E tecnicamente, diciamo, presuppone un livello di concentrazione molto alto, ma soprattutto un livello di analisi del brano previo, nel senso che eseguire soltanto la musica così come la si vede non la si comprende appieno e quindi non la si può neanche poi interpretare in maniera chiara, sia per l'esecutore, ma soprattutto per l'ascoltatore.
Quindi è un brano, diciamo, che nel repertorio dei flautisti è sempre, come dici tu, un caposaldo, ma insomma un brano che si affronta sempre con una certa circospezione, ha sempre un'aura di sacralità quasi questa partita di Bach, che nel repertorio appunto per flauto solo appare, come dicevi tu, un brano particolarmente complesso nella lettura e nell'interpretazione. Allora io voglio subito proseguire con l'ascolto, perché quella che ci porti tu oggi non è soltanto un ascolto e un'analisi della partita di Johann Sebastian Bach, ma c'è dietro una novità che andiamo ad ascoltare subito.
Thank you.
dunque, ecco la prima novità che ascoltiamo di questa partita per flauto solo di Johann Sebastian Bach. Marco, flauto solo che non è più solo in questo caso, e qui sta la particolarità del brano di cui ci vuoi parlare e di cui sei in parte realizzatore e responsabile. Raccontaci di più.
Effettivamente sembra un po' un assurdo sentire un brano per flauto solo con accompagnamento, ma in realtà questo è il frutto dell'operazione che ho fatto in questo lavoro che insomma, è durato un po' di anni e si è concluso con la pubblicazione appunto di questa nuova edizione della partita di Bach, nel quale ho fatto un triplice lavoro. Il primo ovviamente è restituire un testo più o meno fedele all'originale, secondo l'unica fonte rimasta di cui semmai dopo parleremo,
sì.
Ma soprattutto ho visto gli anni di esperienza, soprattutto anche nell'insegnamento, dove mi sono reso conto che spiegare a un allievo esattamente come interpretare questo brano diventava una cosa difficile senza riuscire a mostrargli degli esempi. In questo senso ho deciso di aggiungere alla parte del flauto solo una linea di basso continuo numerata e realizzata. Cosa significa? Significa praticamente che ho cercato di immaginarmi un basso continuo virtuale, ovviamente, che c'è ovviamente nella concezione compositiva di Bach al momento di scrivere il brano, e a questo ho aggiunto la numerica. La numerica sta a significare praticamente gli accordi, come dire, che si devono eseguire da parte ovviamente del cembalista, insomma di qualsiasi altro continuista, come si chiama, esecutore, e li ho anche realizzati, nel senso che ho anche scritto io gli accordi appunto in un altro pentagramma con chiave di violino, in modo tale che se qualcuno volesse fruire di questo accompagnamento lo può fare direttamente senza dover decifrare la numerica, che magari non è proprio, come dire, alla portata di chiunque. E questo lavoro serve un po' per capire la parte, una delle tre direzioni in cui si compone questo pezzo. Questo pezzo bisogna leggere in maniera, come dire, melodica, in maniera contrappuntistica e in maniera armonica. Come dire, è un brano al cubo, insomma, che ha tre dimensioni. Io ho cercato di dare importanza a questa terza dimensione che era spesso lasciata un pochino, insomma,
certo,
nascosta.
Certo, beh, naturalmente per noi flautisti l'ascolto può essere un po' spiazzante, ovviamente abituati come siamo da anni a concepirlo, immaginarlo e ascoltarlo come un brano per flauto solo, ma la pratica di aggiungere, diciamo, l'accompagnamento musicale, dunque il basso continuo, era una pratica allora abbastanza usuale. C'è anche una delle sonate di Johann Sebastian Bach, quella in do maggiore, che probabilmente è stata concepita inizialmente come una sonata per flauto solo.
Effettivamente i musicologi, diciamo, d'ultima generazione sostengono che questa sonata, che è il numero di catalogo 1033, sia una sonata inizialmente concepita per uno strumento solo, appunto flauto, del tipo flauto insomma, e il basso è un'aggiunta posteriore. Non si sa da parte di chi, probabilmente di un figlio o di un allievo, un po' come fosse praticamente un modo per, era un esercizio di armonia in pratica che Bach ha dato o a un figlio o a un suo allievo o a entrambi, diciamo, come è una specie di esercizio. E la cosa che cambia, io mi sono ispirato per esempio al primo movimento di questa sonata che hai citato, il 1033, perché ha l'andante, appunto il primo movimento, ha una scrittura molto molto simile all'allemand della partita.
Secondo te questa operazione di aggiungere un accompagnamento musicale realizzato da uno strumento armonico oppure con l'aggiunta anche proprio di un basso può essere anche un modo di presentare il brano comunque in concerto, o in parte può togliere anche un po' della magia del brano per flauto solo?
Ti darò una risposta un po' contraddittoria, nel senso che ho fatto questo lavoro di aggiungere il basso continuo, però in un brano in cui il continuo non è necessario. È come se avessi fatto un lavoro, diciamo, praticamente inutile, ma teoricamente invece molto utile. Direi che il lavoro che ho fatto si può comunque utilizzare, devo dire, io appunto l'ho fatto in più occasioni e devo dire che è stato accolto piuttosto bene, anche se appunto l'inizio è abbastanza scioccante, però alla fine diciamo dal suo risultato l'ho concepito un pochino più come lavoro pedagogico, come lavoro di studio, di preparazione piuttosto che di esecuzione pratica, però sì, ovviamente è possibile anche quest'ultima opzione.
Questa è la corrente dalla partita per flauto solo di Johann Sebastian Bach. Marco, raccontiamo qualcosa di più della struttura di questa sonata, tra virgolette, per flauto solo, che riprende un po' quello che era la concezione della suite, cioè la raccolta, l'insieme di danze che vengono accostate, che in questo caso raccoglie anche, diciamo, degli spunti musicali che quasi racchiudono l'Europa intera, perché siamo partiti da un'Allemanda. Arriviamo con la corrente che ci riporta un po' in Italia e poi raccontaci tu.
Sì, esatto, la cosa interessante di questo brano, beh, innanzitutto il titolo partita non è originale, ma questo adesso non importa discutere, è un nome che è entrato ormai nel repertorio dell'edizione di Bach, quindi la teniamo come buona, perché effettivamente partita è la traduzione italiana di suite, cioè partita vuol dire divisa, ovviamente, e vuol dire un brano diviso in una serie di movimenti, possono essere minimo 4, massimo qualsiasi, diciamo, non c'è un limite al massimo, ed è appunto il corrispondente italiano della suite francese, una sequenza di movimenti concepiti e strutturati con una ritmica di danza. Ora, questi brani ovviamente non venivano poi formalmente più danzati, ma semplicemente nel momento in cui li si componeva si teneva in mente questa struttura. L'alternanza qui è di solo quattro movimenti. Abbiamo Allemand, che è una danza moderata, segue la corrente, che tra l'altro appunto ci tengo a dire che Allemand è proprio scritto in francese, corrente è proprio scritto in italiano. Perché effettivamente di corrente non è la stessa cosa di courant, nel senso che la corrente italiana ha una struttura di un certo tipo, la courant francese ne ha tutto un altro, quindi Bach sapeva esattamente quello che stava facendo. Segue Sarabande, che è una danza lenta in tre, e si conclude invece con un tempo leggermente più misterioso che questa Bourrée Anglaise, che Bourrée è ovviamente una danza rapida, ne troviamo in tanto altro repertorio di Bach anche con questa dicitura. I musicologi però non riescono a capire esattamente perché c'è questa specifica di Anglaise, probabilmente per il ritmo anapestico del tema, cioè l'anapesto è come dire, il contrario del dattilo, quindi abbiamo invece che di lunga breve breve abbiamo breve breve lunga, che è questo ritmo che è, diciamo, la parte un pochino più inaspettata, insomma, di questa formula.
Marco, non abbiamo raccontato dello strumento. Vediamo un po' meglio lo strumento per cui Bach ha scritto questo brano, quindi lo strumento che si usava all'epoca e anche dello strumento che hai usato tu in questa registrazione.
Sì, io, diciamo, lo strumento che uso normalmente, cioè gli strumenti che uso normalmente sono copie di flauti dell'epoca, e ovviamente a seconda del brano che suono cerco di utilizzare un flauto più o meno coevo, come dire, alla composizione del brano stesso. In questo caso utilizzo una copia di uno strumento di prima della metà del Settecento, quindi più o meno della stessa epoca in cui la partita probabilmente è stata composta, e la differenza appunto di un flauto antico rispetto a quello che si usa in orchestra è abbastanza evidente nel suono, nella costruzione e ovviamente nello stile più che altro di esecuzione. Il flauto in legno ovviamente ha una chiave sola invece di averne 17 o più a seconda del tipo di modello di flauto che uno possiede, ed ha una struttura diversa, un corpo conico inverso, quindi anche la maniera comunque di il timbro e anche il diapason, cioè l'intonazione generale, sono diverse, quindi questo si può anche sentire direttamente anche dalla registrazione, che vuol dire è un timbro non usuale.
E la teniamo in sottofondo, anche se sarebbe bello ascoltarla tutta, ma così dopo ci lascia il tempo anche di chiudere l'ascolto della partita con la Bonré. Marco, abbiamo appunto potuto ancora gustare la rotondità del suono del traversiere antico in legno. Ti chiedo questa cosa: secondo te esiste ancora, dopo anni di prassi esecutive antiche, di riscoperta degli strumenti storici, la possibilità comunque e l'interesse per l'interpretazione della musica antica con uno strumento moderno?
Io direi di sì, anzi, allora io pur praticando praticamente solo lo strumento antico, sono molto fautore di interpretare ancora questo tipo di repertorio anche con lo strumento moderno, perché io penso che il repertorio e la stilistica siano una questione un po' trasversale. Chiaro che avendo uno strumento antico, o una copia ovviamente di questi, sicuramente la riproduzione timbrica e anche del volume è più simile a quella originaria, però Io credo che studiare il repertorio sia una cosa che riguarda tutti con qualsiasi strumento. Penso che si possa eseguire un brano barocco o classico o quello che sia, anche con uno strumento, diciamo, non appropriato, forse un po' non esattamente corretto, però con gli stilemi e comunque con dei piccoli accorgimenti e aggiustamenti tecnici che possono riprodurre, come dire, la prassi dell'epoca.
Chiudiamo questa nostra chiacchierata, siamo quasi addirittura d'arrivo per lasciare la linea al notiziario. Come dicevamo, abbiamo ascoltato la realizzazione sonora di questa partita di Johann Sebastian Bach con la realizzazione del basso continuo, partitura che appunto tu hai realizzato con molte e preziosissime indicazioni e anche spiegazioni della realizzazione sia della partitura che delle scelte stilistiche che tu hai fatto. Partitura che è stata pubblicata da una casa editrice spagnola. Come mai?
Esatto, allora, innanzitutto è una, diciamo per precisione, una casa editrice catalana di
Sì,
Barcellona. L'editoriale
giusto.
si chiama Boileau. Questo è successo perché io ho vissuto per 10 anni a Barcellona e quindi ovviamente la mia casa momentaneamente è stata quella, e quindi ho voluto, come dire, pubblicare questa mia prima idea lì. È una cosa che mi è sembrata carina, una cosa un po' personale, se vuoi, però comunque l'ho trattata così. E la cosa interessante di questa edizione, appunto, che è concepita con un volume e due parti staccate, quindi questo è interessante. Nel volume, diciamo, rilegato c'è la parte introduttiva e l'edizione Urtext, cioè del testo originale. Nelle parti staccate, per agevolare lo studio appunto della cosa, abbiamo la parte con il basso continuo appunto realizzata, numerata, composta da me, e poi ho realizzato un'altra cosa che è una partitura studio che serve agli studenti appunto in fase di preparazione, in cui ho aggiunto tutte quelle piccoli ornamenti che mancano, tipo, non so, i punti dove si può respirare, le dinamiche previste, le articolazioni dove fare legato, dove fare staccato, e tutte queste cose che appunto non sono presenti in partitura, ma che si facevano secondo dei criteri che ho esposto poi nell'introduzione.
Certo, allora diamo anche qualche indicazione in più riguardo a questa partitura perché tu ne parlerai ad una masterclass che farai tra qualche settimana, annessa anche ad un concerto che farai relativamente vicino, e cioè a Varese.
Esatto, il 14 e 15 aprile prossimi a Varese, presso la sede della dodicesima notte, farò un masterclass sulla partita di Bach, nel quale appunto presenterò l'edizione di cui stiamo parlando oggi, e anche farò ovviamente una lezione introduttiva sul brano e sugli aspetti anche un pochino più tecnici della cosa. Il masterclass è preceduto da un concerto il 13 aprile sera, appunto nella stessa sede, in cui suonerò appunto la partita di Bach, che ovviamente questo è il brano portante, oltre a un altro brano per flauto solo molto importante, che è la sonata in la minore per flauto solo di Carl Philipp Emanuel Bach, che è il secondogenito di Bach, un altro pezzo molto famoso, e poi altri brani sempre della famiglia.
Benissimo, Marco, grazie mille di essere stato con noi. Dunque, buona continuazione, alla prossima.
Grazie a te.